16:15, buon pomeriggio da Federico Piana, segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. E voglio parlare del Cortile dei Gentili, la struttura permanente vaticana voluta da Benedetto XVI per promuovere il dialogo fra credenti e non credenti, che fa tappa oggi e domani in Spagna a Barcellona per un appuntamento dal titolo Arte, Bellezza e Trascendenza, promosso come i precedenti anche dal Pontificio Consiglio della Cultura, questa volta in collaborazione con l'arcidiocesi locale. Ci colleghiamo con il nostro inviato a Barcellona, Fabio Colagrande. Fabio, benvenuto.
Buon pomeriggio Federico, a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Fabio, che tappa rappresenta questa nel percorso del Cortile dei Gentili iniziato nel marzo 2011 a Parigi?
Beh Federico, ti parlo da Barcellona, che si prepara dunque questa sera alla sessione inaugurale di questo Cortile dei Gentili spagnolo, e rappresenta una tappa importante perché, come ricordavi tu, il cortile è nato nel marzo dell'anno scorso in Francia, anche se bisogna ricordare che ci fu una sorta di anteprima a Bologna in Italia, e da allora ha avuto diverse tappe in Italia, perché dopo Bologna c'è stata una tappa importante a Roma, a Firenze, i non credenti sono andati anche ad Assisi ad ottobre con il Papa, e poi ultimamente a marzo c'è stata una tappa molto importante dedicata alla legalità e alla società multireligiosa a Palermo. Però il cortile ha girato anche per l'Europa, è stato a Tirana, in Albania, in una realtà culturalmente molto particolare, poi in un paese a maggioranza ortodossa, sempre a est, in Romania, a Bucarest, e ora torna, diciamo, nella zona mediterranea, a Barcellona, una città che proprio per la sua storia, per la sua forte identità, richiamava proprio il tema già toccato nell'ottobre scorso a Firenze della bellezza dell'arte come piattaforma ideale dell'incontro tra credenti e non credenti. Dunque una tappa naturale, diciamo così, di sviluppo di questa struttura che, come ricordavi tu, è nata in seno al Pontificio Consiglio della Cultura, ma possiamo dire è stata voluta direttamente da Benedetto XVI.
Vogliamo ricordare però che cos'è il Cortile dei Gentili, magari per chi ci ascolta e non lo sa, Fabio.
Appunto, sì, riprendendo quanto dicevo, perché si dice che è stato il Papa direttamente a volere questa struttura? Non tanto perché c'è stato un atto fondativo, diciamo così, burocratico, firmato da Benedetto XVI, ma quanto il Papa, in uno dei suoi discorsi più importanti, pronunciato proprio nel 2009, nel dicembre del 2009, in occasione degli auguri alla Curia, gli auguri natalizi, aveva proprio chiesto che al dialogo interreligioso, che era stato iniziato sia da Giovanni XXIII, da Paolo VI, ma poi portato a compimento da Giovanni Paolo II, assieme a questo dialogo interreligioso, disse Benedetto XVI in quell'occasione storica, dobbiamo anche impegnarci in un dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che tuttavia, disse il Papa, non vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo almeno come sconosciuto. Il Papa era stato quell'anno nella Repubblica Ceca, un paese a maggioranza atea, potremmo dire, e si era accorto però che i suoi discorsi interessassero molto la popolazione. E allora, riflettendo, aveva detto ci sono persone non interessate all'evangelizzazione, ma interessate a un dialogo con i credenti. E aveva evocato questo simbolo, il cortile che si trovava nel Tempio di Gerusalemme, che era aperto anche alle persone, appunto i gentili, che non facevano parte della religione del popolo di Israele. E quindi ha detto facciamo questo cortile dei gentili, e il Cardinale Ravasi con il Pontificio Consiglio della Cultura ha ripreso questo invito e da Parigi in poi è partito questo percorso.
Ecco, per quale motivo la tappa di Barcellona? Perché questa scelta, Fabio?
Allora, come ti dicevo, a Firenze già nell'ottobre scorso c'era stata una tappa dedicata all'arte, alla bellezza, in particolare all'umanesimo, perché Firenze è la città capitale dell'arte in Italia, dobbiamo ammetterlo anche noi che viviamo a Roma, che è un'altra delle città artisticamente più belle d'Italia. E dunque in Spagna forse la città che rivaleggia proprio per la sua storia artistica con Firenze può essere Barcellona, che ha una storia artistica particolarissima, che appunto è di origine romana Barcellona, ma poi ha avuto una l'affermarsi nel Medioevo di un romanico particolarissimo che arrivava proprio dal nord Italia, poi dalla Francia è arrivato il gotico, poi ha avuto tra 800 e 900 la nascita del famoso modernismo catalano, il cui il più grande esponente è Antoni Gaudí, e poi ha avuto grandi artisti la Catalogna, pensiamo a Miró, che era proprio di Barcellona, a Dalí o a Picasso, che non era di queste zone ma che visse a lungo a Barcellona. Dunque è davvero una capitale europea dell'arte Barcellona, e per questo forse la città ideale per una riflessione sull'arte, la bellezza come luogo di incontro fra credenti e non credenti, anche se è una città, potremmo dire Federico, anche fortemente laica, perché è una città dove c'è il turismo, dove c'è una forte economia, il commercio, c'è l'industria, però come diceva il cardinal Sistac, arcivescovo di Barcellona, che insieme al cardinale Ravasi presiede un po' queste giornate del Cortile dei Gentili di Barcellona, è una città dove da qualche decennio si è risvegliato anche nei giovani, negli intellettuali, atei, l'interesse per la religione, l'interesse per i grandi valori. E ovviamente Federico, anche qua rimbalza la crisi economica, tu sai che la Spagna insieme all'Italia è forse il paese che è più in ambasce dopo la Grecia, e veramente diceva il cardinal Sista che in questi momenti di crisi economica, una crisi che sicuramente ha anche delle radici antropologiche di valori, c'è ancora più forte la ricerca dei valori, di qualcosa che dia un senso alla vita, e per questo gli intellettuali, credenti, non credenti, hanno grande voglia di ritrovarsi in queste giornate a parlare appunto di arte, bellezza e trascendenza.
Ecco, entriamo nel particolare, come si articoleranno queste due giornate, Fabio?
Allora, due giornate complicatissime, piene di tanti appuntamenti. Si comincia proprio questa sera con il primo di questi appuntamenti, che si svolge sulla collina che domina Barcellona, la collina del Montjuïc, e ci sarà un incontro dal titolo L'arte, l'anima della cultura, cammino di trascendenza, che aprirà le sessioni di lavoro. Ma ogni incontro però sarà caratterizzato da momenti di approfondimento accademico, ma anche momenti musicali, momenti artistici. Poi domani ci si sposta nell'Università di Barcellona, trovare la bellezza, salvare il mondo, il tema di questo secondo incontro, anche qui musica e approfondimenti, e poi domani pomeriggio ci si sposta all'Istituto di Studi Catalani, l'Accademia Catalana della Lingua, creare e ricreare i sensi spirituali, e ci sarà anche una tavola rotonda in questa occasione tra un pittore, un compositore, una romanziera e un regista teatrale, proprio per vedere come l'arte, la spiritualità è presente in tutte le dimensioni dell'arte. E poi domani sera la grande conclusione, il dialogo delle voci, poesia e musica nella Sagrada Famiglia, con questo momento di approfondimento teologico, biblico, e anche dedicato alla poesia, ma che avrà il suo culmine in un momento musicale nei quattro punti cardinali all'interno della Basilica della Sagrada Famiglia. Ci saranno circa 600 coristi distribuiti che metteranno in scena un vero e proprio dialogo delle voci, intonando canti che derivano proprio dalla tradizione catalana più antica.
Perché, Fabio, è stata scelta proprio la Basilica della Sagrada Famiglia come luogo dell'evento culminante di questo cortile?
Beh, perché la Basilica della Sagrada Famiglia è forse un luogo ideale per l'incontro fra credenti e non credenti, appunto perché è stata concepita da Antoni Gaudí, che visse praticamente per la Sagrada Famiglia e la sua opera più importante, Antoni Gaudí, per cui è in corso la causa di beatificazione, è stata concepita proprio come una preghiera in pietra, una catechesi in pietra. Tu pensa che, come è noto, la Sagrada non è ancora terminata, dovrebbe forse terminare nel 2026, proprio nel centenario della morte di Gaudí, ma comunque il progetto conclusivo prevede delle torri che sono a simboleggiare i 12 apostoli, sì, i 4 evangelisti, e siamo a 16, più la Vergine Maria e poi il campanile che simboleggia Gesù Cristo. Dovrebbero essere in tutto 18. Poi c'è la facciata dedicata alla Natività, poi dall'altra parte c'è la facciata dedicata alla Passione, quella dedicata alla Gloria. Insomma, è tutta una riflessione mistica, teologica, fatta di pietra, fatta di sculture. Il tutto con il dinamismo del modernismo catalano di Gaudì, che è assolutamente in qualche modo una rilettura della natura, perché entrando nella Sagrada Famiglia sembra di entrare quasi in una foresta. Detto il Cardinale Ravasi, forse è l'unico o il più importante monumento della scultura, dell'architettura contemporanea, che è riuscita a fondere fede, arte e liturgia, e architettura potremmo dire anche. Come sappiamo, infatti, l'arte sacra contemporanea spesso ha difficoltà a interpretare i valori della fede. Gaudì ci è riuscito e così ha creato un monumento che attira i credenti, ma anche i non credenti, che sono affascinati da questa bellezza.
Chiudiamo con un'intervista che tu hai realizzato ad uno dei partecipanti, Fabio.
Sì, perché partecipa proprio domattina alla sessione all'Università di Barcellona un giovane teologo e filosofo cattolico, uno dei più conosciuti proprio in Catalogna, Francesc Torralba, che insegna proprio all'Università Ramon Llull qui di Barcellona. E anche a lui ho chiesto perché è stata scelta proprio Barcellona per questo Cortile dei Gentili, e la sua risposta è sicuramente più interessante di quella che vi ho dato io poco fa. Ascoltiamo.
Credo che una buona scelta, soprattutto perché da sempre Barcellona è stata una terra di dialogo, è una terra di convivenza tra forme differenti di spiritualità e soprattutto una bella espressione del dialogo tra credenti e non credenti da secoli, e soprattutto perché l'oggetto di lavoro, la bellezza, è una cosa che tanto per i credenti come i non credenti veramente un oggetto di incontro, dove si può soprattutto riflettere su quello che unisce le due comunità, soprattutto quello che fa veramente comune l'uomo, indipendentemente da quello che crede.
Possiamo dire che la bellezza è rivelatrice di Dio?
Quella è la prospettiva soprattutto del credente. Si parlo io, la mia tesi è soprattutto questa, che la bellezza della naturalezza, la bellezza dell'arte, la bellezza della musica è già una manifestazione, una rivelazione della bellezza di Dio. Ma della prospettiva dei laici o dei non credenti, la bellezza è soprattutto una chiamata alla trascendenza, è una chiamata al mistero, è una chiamata a pensare. È come un simbolo che fa pensare che cosa siamo, qual è il senso della vita, qual è il nostro ultimo fondamento. Questo non vuol dire che si arriva direttamente a Dio, ma credo che anche i non credenti vedono nella bellezza una via che porta al mistero, quantomeno al mistero del mondo.
Quale linguaggio devono parlare oggi i credenti, secondo lei, se vogliono incontrare chi non crede?
Soprattutto un linguaggio chiaro, un linguaggio non tecnico, un linguaggio che può arrivare a tutti, perché il linguaggio soprattutto teologico o intraecclesiale è un linguaggio che molte volte è praticamente inintelligibile agli altri, è un linguaggio che ha una tradizione, una forza simbolica, un'erenza di tanti secoli, di tanti differenti concetti, che la persona che non conosce la comunità, non conosce i testi biblici, praticamente un analfabeto simbolico, un analfabeto che non può ni può decifrare il senso. Per questo il linguaggio deve essere chiaro, soprattutto è un linguaggio che va alle cose più essenziali della fede, cioè a quel messaggio che veramente rifletta il cuore del credo. Credo che questo è il messaggio di Gesù, il linguaggio di Gesù, il linguaggio per tutti, e Gesù soprattutto nella sua predicazione ha parlato un linguaggio attraverso le parabole, attraverso i simboli, soprattutto cercando quell'immagine che poteva capire tutti, anche quello che non erano formati, non sapevano di leggere libri. Questo deve essere la cosa, un linguaggio adattato all'uomo e alla donna di oggi.
Ecco, Fabio, a te le conclusioni.
Allora sì, concludiamo ricordando come nella relazione che terrà proprio il professor Torralba domani mattina c'è forse il senso più bello di questo appuntamento alle Cortile dei Gentili a Barcellona, Benedetto XVI il 7 novembre del 2010, proprio consacrando la Sagrada Famiglia a Basilica Minore, ricordava che la via della bellezza è la via che porta all'amore, perché proprio l'amore di Dio è gratuità, come è gratuità l'arte. Dunque l'arte e la bellezza portano anche a dei valori etici e dunque possono essere il punto d'incontro tra credenti e non credenti per ritrovarsi nei valori e per guardare anche al trascendente. Vi racconteremo queste due giornate che iniziano questa sera a Barcellona, dal capoluogo della Catalogna è tutto, ti ringrazio Federico, ancora
grazie,
buon
grazie al nostro inviato Fabio Colagrande, vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317, seguite il nostro inviato perché torneremo a collegarci proprio con Barcellona.